Iniziamo un nuovo argomento, la Seconda Guerra Mondiale, alleanze, strategie, esiti. Iniziamo con il riconsiderare le conseguenze generali determinate dall'esito della Grande Guerra o della Prima Guerra Mondiale. Al di là degli aspetti territoriali e geopolitici dei quali abbiamo già parlato, sul piano generale l'aspetto più evidente è l'esaurirsi del fenomeno che abbiamo chiamato eurocentrismo e che descrive, come abbiamo spero capito, il progressivo delinearsi di una posizione dominante a livello mondiale di una parte, soprattutto la parte occidentale atlantica dell'Europa, nel corso del XIX secolo. Abbiamo visto che questo fenomeno raggiunse il suo apice. Dunque, la sua fase, ecco, di maggiore rigoglio tra fine 800 e inizio 900, nel quadro del fenomeno che abbiamo definito imperialismo. La Grande Guerra, da questo punto di vista, una guerra, ripeto, essenzialmente, non esclusivamente, ma essenzialmente europea, per la sua drammaticità, non solo dal punto di vista delle perdite di vite umane, ma dal punto di vista della distruzione dei territori, del dissanguamento delle risorse produttive dei vari stati coinvolti nella guerra, fece sì che al termine della stessa, sia i vincitori che i vinti, con l'eccezione degli Stati Uniti, tra i vincitori naturalmente, si trovassi in una condizione di estrema fragilità rispetto alla posizione internazionale detenuta prima dell'inizio della guerra stessa. Sul piano globale, dunque, l'Europa esauriva il proprio ruolo guida. La Grande Guerra, da questo punto di vista, era stata una specie di gigantesca guerra civile continentale che poneva fine al precedente sistema mondiale eurocentrico. L'immagine numero 22, la diapositiva numero 22, ci fa vedere, naturalmente nella sua sintesi grafica, l'assetto degli equilibri mondiali che si delineò tra la fine della prima guerra mondiale e la fine della seconda guerra mondiale, o se si vuole anche in parte l'inizio della seconda guerra mondiale, perché l'esito, di cui poi naturalmente parleremo nelle odierne lezioni, avrebbe ridisegnato nuovamente gli equilibri mondiali. Quindi correggo, diciamo, in diretta la datazione dicendo piuttosto che 1919-1945, 1919-1939, quindi inizio della Seconda Guerra Mondiale. Dunque fine dell'egemonia europea e delinearsi di un sistema non più incentrato su un'unica area dominante a livello mondiale, ma su una multipolarità che vedeva a fianco di ciò che rimaneva dell'Europa, il fatto che l'egemonia europea si dovesse considerare esaurita non significa naturalmente che una parte, soprattutto dell'Europa, avesse cessato di esercitare un ruolo fondamentale nelle dinamiche internazionali. Non dimentichiamo infatti che Francia e Regno Unito in particolare non solo conservavano i rispettivi imperi coloniali di più antica o più recente acquisizione, ma vedevano estesa la propria influenza a quell'area medio orientale cui fino ad allora non avevano in qualche modo potuto accedere per l'esistenza in quell'area dell'impero ottomano. Ricordiamo invece che tra le decisioni assunte negli accordi del 1919 vi era anche l'assegnazione di un compito di mandato a Francia e Regno Unito per il controllo delle aree territoriali della Siria, del Libano, della Palestina e dell'Iraq. Dunque, se da un lato dobbiamo considerare esaurita la lunga stagione eurocentrica, questo non significa che alcune delle più potenti nazioni dell'Europa non continuassero ad esercitare un ruolo fondamentale a livello mondiale. Questa è la ragione per la quale nella diapositiva numero 22 conserviamo legittimamente una cerchiatura all'interno della quale conserviamo appunto l'Europa. Ma rispetto alla situazione storica precedente e alla egemonia eurocentrica, la novità riguarda le altre aree cerchiate all'interno dell'immagine. Sempre in Europa, ma proiettata verso l'Asia, abbiamo la nuova entità politica non territoriale, perché in realtà l'Unione Sovietica, che nasce all'inizio degli anni 20, è erede, seppure con una profondissima trasformazione di forma di governo, della precedente impero russo, impero a guida zarista. Quindi, in questo caso non abbiamo diciamo un'entrata totalmente nuova, inedita rispetto alla storia precedente, abbiamo un ruolo conservato seppure attraverso la profonda modificazione politica determinata dalle due rivoluzioni russe del 1917. Chi invece entra prepotentemente, ecco, con un ruolo importante sulla scena mondiale, sono gli Stati Uniti, sulla parte occidentale, diciamo, della nostra immagine, e il Giappone nell'estremo oriente. Abbiamo visto, attraverso gli altri argomenti già affrontati, la crescita di rilevanza internazionale degli Stati Uniti nel corso del XIX secolo, ma è soprattutto la Grande Guerra e il ruolo giocatovi dagli Stati Uniti che conferiscono agli stessi da lì in poi un ruolo decisamente rilevante a livello mondiale, un ruolo che poi diventerà addirittura dominante in assoluto nella seconda metà del Novecento, mentre tra le due guerre mondiali possiamo piuttosto dire che gli Stati Uniti si affiancano ad altre aree mondiali per svolgervi una crescente e multipolare egemonia. Il Giappone aveva subito, così come l'impero cinese, l'assalto occidentale attorno alla metà dell'Ottocento, ne abbiamo parlato, ma poi attraverso la rivoluzione Meiji aveva rovesciato il potere degli shogun e intrapreso nel tardo Ottocento e inizio Novecento un cammino di forte, accelerata modernizzazione. All'esito, diciamo, di quella lunga fase, il Giappone si era presentato nella Grande Guerra da protagonista, anche se da protagonista marginale, può sembrare un ossimoro, nel senso che sarebbe potuto essere protagonista dal punto di vista, diciamo, dello scontro militare, perché il Giappone partecipava, diciamo, alla Grande Guerra dopo aver vinto in successione nei precedenti vent'anni la guerra contro la Cina nel 1894-95 e la guerra contro l'impero russo nel 1904-1905. Tuttavia lo scenario, diciamo, dell'estremo oriente asiatico e lo scenario del Pacifico furono marginali nell'economia generale della Grande Guerra. Per questa ragione parliamo di un protagonismo potenziale, ma in realtà di una sostanziale marginalità rispetto alle dinamiche militari vere e proprie della Grande Guerra. Il che non toglie che tra le due guerre mondiali il Giappone fosse ormai assurto al ruolo deciso di protagonista sulla scena mondiale. Dunque, un sistema multipolare con ciò che rimaneva dell'antico potere dell'Europa, soprattutto a beneficio di Francia e Regno Unito, la presenza dell'Unione Sovietica come erede, al limite anche potenziata, perché ancora più centralizzata di quanto già non fosse l'impero zarista, e infine le due nuove entità che si erano affermate a partire dal tardo Ottocento, gli Stati Uniti sulla scena atlantica occidentale e il Giappone in Estremo Oriente. Cerchiamo ora di mettere a fuoco un problema di un certo interesse parlando delle due guerre mondiali. Vale a dire, chiediamoci se e in quale misura vi fu un nesso, un collegamento, addirittura un rapporto causa-effetto tra le due grandi guerre, tenendo conto che nel loro insieme, oltre che separatamente l'una dall'altra, costituirono indubbiamente una delle fenomenologie, purtroppo naturalmente di guerra, ma più importanti nello sviluppo complessivo dell'età contemporanea. Dobbiamo dunque interrogarci a lungo sul significato di questi eventi. La Prima Guerra Mondiale, come abbiamo ricordato, si era chiusa con gli accordi di pace di Parigi del 1919, che riflettevano soprattutto la visione e la volontà di riordinamento mondiale complessivo, ma soprattutto europeo, di Francia, Regno Unito e Stati Uniti. Abbiamo anche aggiunto che più di una delle conclusioni cui pervennero gli accordi di Parigi suscitarono un notevole malcontento. È tuttavia sufficiente riferirsi a quel malcontento per vedere le cause e dunque il collegamento tra la prima e la seconda guerra mondiale. Vediamo se vi è in certa misura una possibilità di collegamento tra i fattori che portarono alla Grande Guerra, alla Prima Guerra Mondiale, e i fattori che condussero alla Seconda. Nel caso della Prima Guerra Mondiale abbiamo parlato di una diffusa propensione imperialistica, vale a dire stati-nazione anche di antica fondazione che intendevano espandersi al di fuori dei propri confini territoriali sullo sfondo della grande depressione economica, ma anche per acquisire nuovi territori, nuovi mercati e nuove, diciamo, aree da cui prelevare le materie prime per la propria produzione. Possiamo dire che qualcosa di analogo si verificò e constatabile alla vigilia della Seconda Guerra Mondiale. In senso stretto no, nel senso cioè che l'imperialismo del tardo Ottocento, inizio Novecento era un fenomeno diffuso a livello praticamente mondiale, se si escludono le aree che furono vittima di quell'imperialismo, come ad esempio il continente africano e una parte dell'Asia. Mentre alla vigilia della Seconda Guerra Mondiale certamente ci furono singoli stati portatori di una analoga propensione espansionistica, ma si trattava appunto di singoli stati. Tra questi elenchiamo senz'altro la Germania nazista, sorta nel 1933 sulle ceneri della Repubblica di Weimar, di cui poi parleremo, e su una posizione europea più marginale, l'Italia fascista, e infine certamente in Estremo Oriente, sulle coste asiatiche del Pacifico, l'impero giapponese. Quindi una logica di tipo espansionistico e imperialistico analoga a quella della vigilia della Grande Guerra, ma molto più circoscritta relativamente ai soggetti, ai singoli stati che se ne facevano portatori. Dunque, da questo punto di vista, non possiamo dire che ci troviamo nuovamente alla fine degli anni 30 del Novecento in una stagione di tipo imperialistico generale, cosa che invece, ribadisco un'ultima volta, si può senz'altro dire per il tardo 800, inizio 900. Un secondo elemento caratteristico della preparazione, diciamo, e dello sbocco nella Grande Guerra fu il delinearsi progressivo, durato alcuni decenni, di schieramenti protettivi e potenzialmente anche offensivi rispetto ad altre, diciamo, alleanze internazionali. Le ricordiamo: la triplice alleanza formalmente costituita e quella triplice intesa più informale che invece le contrappose Francia, Regno Unito e Impero zarista. Guardando alla vigilia della Seconda Guerra Mondiale, possiamo dire che il fronte conservatore, che certamente era alla base, diciamo, della triplice alleanza, si ritrovò in parte, non come singoli stati soggetti, anche in parte questo, ma solo incidentalmente. Ma diciamo che un fronte conservatore o addirittura autoritario e in parte totalitario si formò alla vigilia della Seconda Guerra Mondiale, cioè un'alleanza internazionale reazionaria portata di quel disegno imperialistico cui prima ho fatto riferimento. In questo secondo caso, tuttavia, l'alleanza era costituita dalla Germania nazista, che possiamo considerare in senso molto lato e senza forzare, diciamo, ecco, la continuità, erede delle ambizioni imperialistiche del Reich tedesco nell'epoca di Guglielmo II. E l'Italia fascista, che invece in nessun modo può essere considerata naturalmente erede del Regno d'Italia durante la stagione, ecco, liberale di inizio Novecento, e il Giappone che, dopo aver vissuto la stagione che abbiamo già ricordato di forte accelerata modernizzazione tra 800 e inizio Novecento, e dopo aver vissuto una stagione anche di sviluppo liberale democratico dopo la fine della Grande Guerra, era entrato viceversa dall'inizio degli anni 30 in poi in una fase, diciamo, di ripiegamento conservatore militarista reazionario. In questo senso, dunque, possiamo dire che se la triplice alleanza univa tre stati non solo, diciamo, ecco, monarchici, ma fortemente conservatori, forse non del tutto conservatori nel caso italiano, ma certamente del Reich tedesco e dell'Austria-Ungheria del tardo 800, la nuova alleanza reazionaria invece aveva un connotato ideologico marcato, molto forte. Lo conferma il fatto, tra l'altro, che Germania e Giappone e successivamente Italia avevano sottoscritto il cosiddetto patto anti-Comintern, quello a dire ostile nei confronti della internazionale comunista, raccolta attorno naturalmente all'Unione Sovietica. Dicevo che il patto anti-Comintern univa ideologicamente Germania e Giappone dal novembre del 1936, poi vi si aggiunse l'Italia fascista l'anno successivo, nel novembre del 1937, e ancora altri alleati reazionari, l'Ungheria nel febbraio del 1939, E infine la Spagna al termine della guerra civile tra il 36 e il 39, che aveva visto vincitrici le forze reazionarie guidate da Francisco Franco, che sottoscritte a propria volta il patto anticomintern nell'aprile del 39. Dunque, lo schieramento conservatore del tardo 800 può avere in parte, ma solo in parte, analogie con questo schieramento fortemente reazionario, autoritario, totalitario, che vede alleate progressivamente tra di loro alcune entità statali a partire dalla metà degli anni 30 e andando verso lo scoppio vero e proprio della guerra. Ricordiamo poi che tra Italia e Germania questa alleanza ideologica si consoliderà nel maggio del 39, quindi siamo a pochi mesi ormai dall'inizio della Seconda Guerra Mondiale, all'inizio di settembre del 39 stesso, attraverso la sottoscrizione di un patto militare, non più un patto meramente ideologico, il patto d'acciaio. Un patto d'acciaio che poi vedrà entrare il terzo alleato di questo sistema reazionario, il Giappone, in quello che verrà sottoscritto nel settembre del 40, dunque quando la guerra è già in atto da un anno, e che vedrà la sottoscrizione del cosiddetto patto tripartito, sottoscritto da Germania e Italia in Europa e Giappone in Estremo Oriente. Un patto anch'esso fortemente ideologico, questa volta mirato alla ricostruzione di un ordine internazionale in Europa, nell'interesse germanico e italico, e in Estremo Oriente nell'interesse nipponico giapponese, ma un'alleanza anche naturalmente militare. Si tenga conto che quando viene sottoscritto il patto tripartito, dunque alla fine di settembre del 40, la guerra in Europa, come abbiamo detto, è già in atto da un anno, mentre la guerra, diciamo, che coinvolgerà la parte, diciamo, ecco, di teatro di guerra che coinvolgerà invece il Giappone, è ancora ferma. Se consideriamo come inizio delle ostilità vere e proprie della Seconda Guerra Mondiale sul fronte del Pacifico, l'attacco giapponese alle basi hawaiane di Pearl Harbor, che data 7 dicembre 41, quindi siamo nel settembre del 40, dunque nel Pacifico la situazione è già in fibrillazione, ma non è ancora sfociata nella vera e propria guerra tra il Giappone e gli Stati Uniti. Un ultimo elemento per valutare se e in quale misura si possa parlare di una affinità, parziale continuità tra le premesse della Grande Guerra e le premesse della Seconda Guerra Mondiale, è costituito dall'andare a vedere se esistevano aree di zone di instabilità geopolitica. Nel caso della Prima Guerra Mondiale ricordiamo i Balcani, cuore tra l'altro del casus belli, l'attentato di Sarajevo del 28 giugno 1914. Esisteva qualcosa di analogo alla vigilia della Seconda Guerra Mondiale? Ma allora, alla metà degli anni 30, o all'inizio, meglio ancora, degli anni 30, tutto sembrava relativamente stabile. Se non che il delinearsi progressivo, l'affermarsi progressivo di vari sistemi autoritari e totalitari nell'Europa del tempo, l'Italia fece da così da aprivista, apripista, diciamo, con l'affermazione del fascismo già a partire dal tardo 1922, ma poi, diciamo, si aggiunsero altri, diciamo, stati di orientamento autoritario nell'Europa del tempo. Chiaro, il caso più clamoroso è naturalmente è quello dell'ascesa al potere di Hitler in Germania nel gennaio del 33, però altri esempi che in qualche modo ci consentano di convincerci del fatto che in effetti ci fu una crescente deriva autoritaria in Europa. In Francia si era già delineato tra il 19 e il 26 il movimento dell'Action Française guidato da Murat, che appunto anche in Francia, uno Stato che rimaneva liberale e democratico, delineava comunque forti tensioni all'indomani della fine della Grande Guerra. Nello stesso regno dei serbi, croati e sloveni ci fu un colpo di Stato alla fine degli anni 20, nel 29, alimentato dallo stesso sovrano Alessandro I, che apre, diciamo, per alcuni anni un regime di tipo fortemente conservativo. Negli anni 30 in Austria abbiamo diciamo i politici orientati decisamente, ecco, verso destra, Dollfuss e Schuschnigg, fino, diciamo, al collasso dell'indipendenza austriaca per effetto dell'assorbimento, l'Anschluss, che la Germania hitleriana compirà nel marzo del 1938, ma ancora all'inizio degli anni 30 si apre in Portogallo il regime di Salazar, infine la Spagna. Allora, sappiamo che dal 39 in poi si instaura, per effetto dell'esito della guerra civile, la sostanziale dittatura di Francisco Franco, ma già negli anni 20 c'era stato il lungo periodo, diciamo, di dominio fortemente conservatore di Primo de Rivera. E così anche a destra. La stessa Ungheria aveva registrato, diciamo, l'affermazione di forze politiche, leader politici decisamente reazionari. Quindi dobbiamo considerare come due fasi tra di loro diverse nel periodo complessivo, nel ventennio complessivo che va dalla fine della prima allo scoppio della seconda guerra. Una prima fase, gli anni 20, di sostanziale tenuta dei regimi liberali e democratici, seppure con increspature, diciamo, ecco, nel sistema per effetto, diciamo, delle conseguenze della Grande Guerra. Poi un periodo invece, gli anni 30, di progressiva e vasta affermazione di regimi autoritari. Quindi, da questo punto di vista, aggiungiamo che quella ricerca di eventuali zone di instabilità si connette con le intenzioni di molte di queste forme autoritarie che si sviluppano nell'Europa del tempo di rivedere gli accordi conclusivi della Grande Guerra, cioè una condivisa logica revisionistica rispetto agli accordi di Parigi. Di questo poi si fanno particolari promotori Hitler in Germania, Mussolini in Italia ed altri leader nell'Europa centrale del tempo. Dunque, non esisteva o non era percepita nel corso degli anni 20 alcuna area di instabilità, mentre invece negli anni 30 i regimi autoritari di quella stessa Europa percepiscono invece come forte area di crisi e dunque di instabilità il cuore dell'Europa, in particolare quell'area dell'Europa nella quale l'applicazione del principio di nazionalità voluto da Wilson, dai suoi 14 punti, dalla stessa Società delle Nazioni, sembravano essere stati applicati in maniera decisamente impropria. A farne le spese, diciamo, di questa visione revisionistica fu soprattutto la Cecoslovacchia, la quale, costituita ex novo per effetto degli accordi di Parigi del 1919, comprendeva effettivamente al proprio interno diverse etnie e diverse minoranze etniche. E contro la Cecoslovacchia in particolare si scatenò la volontà di acquisizione territoriale che vide come protagonista assoluto Hitler. Ricordiamo la questione dei Sudeti, vale a dire della zona occidentale della Cecoslovacchia, abitata in maggioranza da popolazioni tedesche, ma anche nell'area meridionale, nel sud della stessa Cecoslovacchia, quelle zone che erano abitate in prevalenza da popolazione di origine magiara. L'alleanza ideologica e politica tra la Germania di Hitler e l'Ungheria nel corso degli anni 30 avrebbe portato nel corso del 1938 e dei primi mesi del 1939 a un progressivo smembramento della Cecoslovacchia, creando dunque le condizioni di instabilità, una instabilità che non era percepita in sé dagli accordi di Parigi e diciamo dalle classi politiche che accettarono di qualche modo ecco, gli accordi di Parigi, ma che invece, come ho già chiarito, lo ripeto, venne vista come un vulnus inaccettabile proprio al principio di nazionalità da parte di alcuni dei regimi reazionari affermatesi nel corso degli anni 30.